Ebbene, una parte di questa riflessione, una piccola parte di questa riflessione l'ho portato quella domenica che siamo stati a Somma Lombardo. Il titolo di questa riflessione è La santificazione e la consacrazione dinamica. Voglio subito dire che la santificazione, così la consacrazione, questo argomento non è molto contemplato, non è più tanto contemplata nelle chiesi, si parla sempre meno intorno a questo argomento. Perché? Perché, come sappiamo, come vediamo, come tocchiamo con mano, si è lasciato entrare piano piano, un po' alla volta, il mondo nelle assemblee. E non è sicuramente una realtà che stiamo vivendo solo nel nostro tempo, ma è una realtà che le chiese, il popolo di Dio del passato, hanno anche con grande dispiacere vissuto. Andiamo un attimo nel Salmo 72, versetto 1. Salmo 72, versetto 1. Un salmo che inizia, questo versetto 1, inizia con un'esclamazione di rammarico, come vedremo adesso, un'esclamazione di dispiacere, di sorpresa, di incredulità. Dice così il salmista: Oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità. Hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Come vediamo, c'è proprio questa esclamazione, proprio di rammarico, di dispiacere, di dolore. 79, versetto 1. Ah, scusa, io non so perché. 79, versetto 1, non so perché ho detto 73. Cioè, sì, sì. Allora, ripeto, 79, versetto 1, dice: Oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Come dicevo, inizia proprio con questa esclamazione: Oh Dio, è vero. Un'esclamazione di rammarico, di dispiacere, di dolore, di incredulità in un certo senso. Quindi, cosa dice il salmista? Gli stranieri sono entrati, i pagani sono entrati nella tua eredità. Cioè la filosofia di questo mondo, se andiamo parafrasando oggi. E cosa hanno fatto? Hanno portato qualcosa di buono? Hanno portato qualcosa di positivo, hanno portato qualche miglioramento? Abbiamo letto, hanno profanato, dice, il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme proprio un mucchio di rovine. No, come abbiamo letto, hanno proprio profanato, hanno offeso, hanno urtato, colpito, guastato, dice, il tuo santo tempio. E come sappiamo in Prima Corinzi capitolo 6 versetto 19, capitolo 19 e 20, capitolo 3 versetto 16, in questi passi leggiamo che i credenti, coloro che sono nati di nuovo, sono il tempio di Dio, che il nostro corpo è il tempio di Dio, che la chiesa è il tempio di Dio, che le famiglie sono il tempio di Dio. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Vogliamo vedere quindi questo titolo attraverso un passo della scrittura. Un passo della scrittura che troviamo in Ecclesiaste capitolo 9, versetto 8. Andiamo in Ecclesiaste capitolo 9, versetto 8. Quindi vogliamo vedere questo titolo, questo tema, la santificazione, la consacrazione dinamica attraverso questo versetto che troviamo in Ecclesiaste capitolo 9, versetto 8, che dice così. siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Prima di entrare in merito a questo passo, che ci parla di santificazione e consacrazione, nello specifico di santificazione e consacrazione dinamica, la parola di Dio ci parla di una santificazione e consacrazione posizionale. Penso che un po' tutti sappiamo cosa significa la santificazione e consacrazione posizionale. Vuol dire che siamo salvati per tutto il tempo e per l'eternità. Una salvezza che non ci sarà mai tolta. Vuol dire proprio questo, la santificazione e consacrazione posizionale. In Ebrei, lo leggo io, capitolo 10, versetto 12 e 14, dice così a un certo punto: Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduta alla destra di Dio. Versetto 14 dice: infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre, vedete, per sempre ha reso perfetti quelli che sono santificati. Poniamo bene nella nostra mente questa verità straordinaria, il fatto che il Signore ci ha resi perfetti per sempre a quelli che sono santificati. Voglio ricordare che non ci può essere la santificazione e consacrazione dinamica se non c'è stato prima la santificazione e consacrazione posizionale. Vogliamo dire cosa significa santificazione? Vuol dire puro, separato o messo da parte, rendere santo, netto. Cosa significa consacrazione? Atto per mezzo del quale una persona o un oggetto sono messi a parte o si mettono a parte per il servizio di Dio, per darsi a Dio, vivere per Dio. La parola di Dio mette l'attenzione sui vestiti bianchi e l'olio sul capo dell'uomo, come abbiamo letto. E visto che ci troviamo nell'Antico Testamento, sta parlando in modo specifico del sacerdote o sommo sacerdote. Ma questa esortazione, questo ordine, abbiamo letto siano, è vero, nonostante ci troviamo nell'Antico Testamento, chiama in causa tutti i credenti, anche del Nuovo Testamento. Perché? Perché tutti i credenti, come dice in 1 Pietro 2,9, sono dei sacerdoti. Sono dei servitori, sempre con ruoli diversi. L'esortazione a tenere le vesti bianche in ogni tempo e che non manchi mai l'olio sul capo sono due aspetti importanti, cari nella grazia, sono veramente importanti, fondamentali, determinanti e preziosi, come la fede e il dono. E questo perché? Perché sono fondamentali e preziosi? Perché? Perché sono stati, vedremo anche più avanti, sono stati dati da Dio con lo scopo di lodare, glorificare e onorare Dio, servire Dio. Quindi due aspetti che bisogna avere cura, una cura continua, attenzione continua. E questo in qualsiasi situazione e non qualche volta. Il versetto dice: siano le tue vesti bianche in ogni tempo. E non manchi mai, vedete, l'olio sul tuo capo. A un certo punto, conoscete bene questo passo della scrittura, dove a un certo punto l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, dice: ricordati di non trascurare il dono che è in te. Nel capitolo 2, versetto 6, nel 2 Timoteo 1, 6, dice di ravvivare il dono di Dio che è in te. Quindi, ci sono queste parole: ravvivare, ravviva, curare, tener vivo. E con questa esortazione sta dicendo l'Apostolo Paolo, sta dicendo il versetto di Ecclesiaste 9,8, che la vita spirituale deve essere sempre, sempre, ripeto, al massimo del suo splendore. Le vesti bianche e l'olio sul capo ci parlano quindi anche della benedizione di Dio sull'uomo, e sono due aspetti, anche questo vedremo più avanti in un altro incontro, che sono visibili agli altri, è vero, che tutti possono e devono vedere. Mi sono chiesto come si fa a non notare quando una persona indossa un vestito completamente bianco, a non notare un capo cosparso d'olio. Vuoi o non vuoi, esso è una forte testimonianza, una testimonianza che va manifestata, è vero, ancora prima di aprire la bocca. Una testimonianza, come vedremo anche più avanti, che deve essere progressiva. E divideremo queste riflessioni, questo versetto, in due parti: le vesti bianche e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Quindi una veste bianca, prima di tutto, che ci parla della salvezza, di salvezza. Un'altra versione della scrittura, questo passo dice così: in ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo, cioè l'olio profumato, non manchi sul tuo capo. In questa versione abbiamo l'aggettivo candido, che significa bianco, immacolato, chiaro, limpido, brillante, splendente, innocente, puro, sincero. Un termine che spesso viene usato da chi aspira o è proposto per una carica pubblica o un grado accademico, il candidato. Quando ci sono le elezioni sentiamo spesso questo: si è candidato, è vero. Dal latino candidatus, vestito di bianco. E i tempi della Roma antica, infatti, coloro i quali si presentavano alle elezioni dovevano indossare una veste o una toga candida, di un bianco risplendente, per farsi riconoscere, per distinguersi. Prima di tutto possiamo notare in questo versetto 8 che parla al plurale, le vesti bianche, è vero? Non è a caso, non è messo lì così a caso questa parola al plurale. Perché? Perché il credente non è vestito o rivestito di una sola veste, ma più di una veste. E questo ci parla della ricchezza e dell'abbondanza, della gloria con cui Dio ci ha rivestito. È vero, rivestiti. E quanto noi valiamo per il Signore, non lo dobbiamo mai dimenticare questo. E quali sono queste vesti con cui il credente è stato rivestito? La parola di Dio ci parla della veste della dignità. Se andiamo a vedere un po' in tutta la scrittura, ci ricorda che noi eravamo nudi, eravamo vergognosi, indegni, biasimevoli, eravamo umilianti, eravamo disonorevoli agli occhi di Dio. Poi ci parla della veste della giustizia, eravamo ingiusti, la veste dell'elezione o della salvezza, eravamo perduti, la veste della vittoria, eravamo sconfitti, eravamo falliti. Poi la veste bianca viene chiamata anche l'abito magnifico, che bello, usa dei termini veramente straordinari la parola di Dio, con cui il Signore, è vero, ci ha vestito. Magnifico vuol dire che suscita ammirazione per aspetto e qualità non comuni, cioè splendido regale. Viene chiamato anche la veste più bella. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Poi viene chiamato la veste bianca o le vesti bianche, chiamata anche il vestito di lino fino, puro e risplendente. Viene chiamata anche la veste lunga con le maniche, la veste di vari colori, il vestito con cui fu vestito Giuseppe, figlio di Giacobbe. Ma sapete, cari nella grazia, tutte queste caratteristiche che abbiamo elencato, prima di tutto fanno parte della natura del Signore Gesù. È vero, la scrittura ce lo ricorda, ci sono diversi passi. È Lui, perché Lui è il Santo con la S maiuscola. Lui è il puro, Lui è lo splendore per eccellenza. Per esempio Matteo 17,2, leggiamo, lo leggo io. Quando Gesù salì insieme ai suoi 3 discepoli sul monte della Trasfigurazione, che momento straordinario hanno vissuto soprattutto i discepoli, ma ciò che il Signore Gesù ha manifestato, dice, fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. In Marco aggiunge un altro dettaglio, 9,2, e fu trasfigurato in loro presenza, le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. Per questo motivo volevo un attimo dedicare anche qualche secondo, minuto sulla persona del Signore Gesù. Per questo motivo nessuna macchia, nessuna contaminazione poteva minimamente sfiorare i suoi vestiti. E sappiamo dai Vangeli che tante persone lo toccavano, è vero, persi guariti, persone affette da diverse malattie. Diversi passi della scrittura ci ricorda che ci viene detto che lasciasse toccare solamente la sua veste. Le sue vesti non si contaminavano anche quando lui toccava il corpo di un morto per risuscitarlo, perché secondo la legge chi toccava il corpo di un morto diventava impuro, si macchiava. E nel deserto, quando è stato tentato, leggiamo in Ebrei 4,15, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato, senza trasgredire, macchiarsi, sporcarsi. Gesù, nonostante era sulla terra, lui era il santo per eccellenza. In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, non prese mai le distanze dei peccatori, non prese mai le distanze da noi. Anzi, è vero, noi a volte ci sentiamo troppo santi e prendiamo le distanze da altri fratelli, è vero, perché ci sentiamo più santi degli altri. E ci ricorda la scrittura che è diventato peccato per noi, ha preso su di sé il nostro peccato, la nostra iniquità, vero? Secondo ai Corinzi 5,21 ce lo ricordo, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Cari nella grazia, tutti coloro che appartengono al Signore, sia in cielo che in terra, indossano questi abiti bianchi, questi abiti magnifici. Ma quali sono, poi mi sono fatto delle domande, le caratteristiche che bisogna avere per essere vestito di questi vesti bianchi, magnifici, splendenti, regali, di queste vesti che ci parlano, quindi della salvezza, della vita eterna? È sufficiente credere in Dio? È sufficiente essere dei religiosi praticanti? È sufficiente stare in mezzo al popolo di Dio? È sufficiente studiare la Bibbia, conoscere i comandamenti, essere un dottore della legge, un insegnante della parola? È sufficiente avere un buon comportamento, una buona morale? È sufficiente tutto questo? Nel libro di Zaccaria, capitolo 3, poi lo andremo a prendere, capitolo 3, versetto 1 a 5, leggiamo di un uomo che aveva tutte queste caratteristiche, cioè faceva parte del popolo di Israele, un uomo che credeva in Dio, conosceva bene le scritture, conosceva bene quindi i comandamenti, cioè la Bibbia, era un insegnante della parola, era una guida spirituale del popolo di Dio, quindi un uomo molto, molto religioso. Quest'uomo era un sommo sacerdote di Dio, dice la scrittura, un principe del popolo di Dio. Andiamo in Zaccaria, capitolo 3, versetto 1 a 5. Zaccaria, è il penultimo libro dell'Antico Testamento. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana: discride il Signore Satana, discride il Signore che ha scelto Gerusalemme, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levatevi di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Non è il successore di Mosè, ma è un altro Giosuè, il sommo sacerdote. Si trova, abbiamo letto, davanti all'angelo del Signore, cioè davanti al Signore. Tra me e me dicevo, probabilmente si trovava nel luogo santissimo del Tempio, che dalla scrittura leggiamo che il solo sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo, del tabernacolo del Tempio. Cosa ci saremmo aspettati noi? Ci saremmo magari aspettati dei elogi da parte del Signore, è vero? Ci saremmo aspettati nel sentire che siamo dei buon servitori? Ci saremmo aspettati nel sentire quindi che siamo dei buon servitori? Ci saremmo aspettati delle rivelazioni magari trovandoci davanti al Signore? Ma niente di tutto questo. Invece la scrittura mette l'attenzione sui vestiti che indossava questo sommo sacerdote Giosuè. Perché i vestiti? Perché i vestiti sono lo specchio del nostro cuore, manifestano quello che noi siamo internamente. Ma come erano i vestiti che indossava il sommo sacerdote Giosuè? Agli occhi del popolo, agli occhi degli uomini sicuramente erano puliti, è vero? Esteriormente erano puliti. Ma come erano agli occhi del Signore? Nel versetto 3 abbiamo letto che a un certo punto che questo sommo sacerdote era vestito di vesti sudice. Sono andato a vedere il significato di questa parola, vero? Vuol dire molto sporco, ma non di un sporco di polvere, o sporco perché diversi lo hanno toccato con le mani sporche, o perché indossava gli stessi vestiti da molto tempo, senza mai lavarli. Non è di questo tipo di sporco che sta parlando. Nel versetto 4 ci dice di quale sporco sta parlando. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levati di dosso le vesti sudici. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Come abbiamo letto, le vesti sudici non si riferisce a uno sporco esteriore, ma a uno sporco, un sudiciume interiore, cioè ti ho tolto di dosso la tua iniquità. E iniquità vuol dire malvagità, scelleratezza. Chi avrebbe mai detto che la condizione spirituale di questo sommo sacerdote di Dio fosse tale? È vero. Chi mai avrebbe detto? Davanti agli uomini possiamo apparire giusti, buoni, bravi, integri, puri. Vi ricordate cosa disse Gesù in Matteo capitolo 23 ai farisei? Dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Vedete, cari nella grazia, davanti agli uomini ci possiamo presentare, è vero, con molto, insomma, apparire molto, molto bene, puri, giusti e quant'altro. Ma quando ci troviamo davanti al Signore, quando ci troviamo davanti alla Sua parola, come abbiamo visto di Giosuè, non possiamo fingere, non possiamo barare, non possiamo fare o nasconderci. Perché, come la parola di Dio ricorda, essa giudica, è vero, non giudica dall'apparenza, non esamina in modo superficiale come tante volte facciamo noi, arriva dove nessun altro può arrivare, fa una giusta, perfetta radiografia ed è il giusto, perfetto tribunale. Questo fa la parola di Dio, che non ha margine di errori, ci mette davanti alle nostre responsabilità, cui dobbiamo dare un giorno delle spiegazioni. Ce lo ricorda, è vero, Ebrei capitolo 4, versetto 12 a 13, quello che fa la parola di Dio, è vero, che è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetra fino all'anima, dallo spirito e le giunture dalle midolle, esso giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura, è vero, nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui a quale dobbiamo rendere conto. L'angelo del Signore poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità, cioè il tuo peccato è stato purificato. Anche se qui non dice in che modo è stato purificato, in che modo gli è stato tolto di dosso la sua iniquità, abbiamo un principio nella scrittura, esattamente in Ebrei 9:22, che dice così, lo leggo io: secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono. E in Giovanni 1:29-36 dice: il mezzo per eccellenza che Dio ha dato all'uomo per togliere la sua iniquità. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato. Dal momento in cui l'uomo si converte al Signore, nasce di nuovo, indipendentemente dai peccati piccoli o grandi che abbia commesso, viene vestito di abiti, di un abito bianco, di abiti magnifici, di un abito puro, risplendente, magnifico, regale, quello più bello, grazie solo all'intervento del Signore Gesù, alla vita di Gesù, al sangue che Lui ha sparso sulla croce per i nostri peccati. Ebbene, cari nella grazia, la prossima volta vogliamo vedere come questi abiti bianchi, queste vesti bianche, non solo ci parlano di salvezza, ma ci parlano anche della testimonianza. E la prossima volta ci parla anche della nostra crescita. Sono fondamentali queste tappe che il credente deve fare. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.